Va ora in onda l'edicola di Radio Ma 5 Weekend, realizzato e condotto da Pino Ezio Beccaria. Appuntamento settimanale con l'edicola.
Eh sì, questa edicola sta diventando sempre più piccola, mi devi procurare un bancone, non un banchetto, perché qui coperto da carte, dai giornali, riviste, è un casino.
Sì, ma le tieni poi o li immagazzini da qualche parte, se no ti si sprofonda il pavimento.
Ma vedi, io amando proprio il cartaceo, fatico, poi lo devo fare perché insomma non vivo in un castello, me ne devo disfare, ma sapete, quando mi tocca buttare via i giornali, insomma, ormai hanno sempre dentro qualcosa che mi interessa, li vorrei tenere tutti, ma è impossibile. Allora ogni tanto devo
sfoltire la situazione.
Devo sfoltire. Caro il mio cavaliere, oggi tu mi devi fare un po' da, senza offesa, da badante, perché sono messo un po' così.
Ce la metterò tutta, insomma, col mio bastoncino ti aiuterò. Sarà la tua terza gamba, dai.
No, ricordami le cose, perché ti voglio anche dire che ciao. Martedì sono stato a Torino, c'era un tempo pazzesco, pioggia, freddo, mamma mia, e devo essere preso un colpo di freddo, insomma, me lo sto ancora trascinando da martedì. E vabbè, quando si è giovani certe cose accadono.
Ci tocca.
Adesso voglio fare una mia piccola pillola. Torino è stata una città, non mi è mai piaciuta granché, sono sincero.
Ma sai che sono d'accordo con te, non so, è una città che mi dà tanto del freddo, no? Al di là del clima, no?
Ma sì, quasi, ma non può paragonare, tra l'altro ero in compagnia di un collega della stampa, ma a me Torino sembra Londra, e lui mi ha detto, non è tutti i torti, però, ecco, volevo dire questo, poi passo veramente ridicola, perché dei fatti miei a voi chissà quanto può interessare, mi ha portato, vedete com'è, è come se io dovessi far conoscere punti nascosti di una Milano meravigliosa, mi ha portato, non le solite cose di Torino, e invece devo dire che mi devo un po' ricredere, ecco. Non è così brutta o come la pensavo, anche se...
No, ma nessuno, Pino, non ho mai detto che è brutta, perché Torino è una bella città, però ha quel senso di lontananza, di freddezza, no?
Sì, è una città un po' grigia.
Infatti.
Vabbè. Noi invece oggi cercheremo di non essere grigi, cercheremo oppure grigi, apprezzando però tutte le sfumature del grigio.
Certo.
Allora, Pino cosa ha fatto? È riuscito a trovare un qualcosa per aprire l'edicola di questo sabato 15 maggio 2021, siamo proprio a metà del mese. Quanto corre il tempo? e quanto aumenta il, ecco, ho trovato un qualcosa, tanto sul Corriere della Sera di questa mattina, che il Corriere insomma è sempre un gran bel giornale, poi insomma ognuno ha i suoi gusti, ma ho trovato qualcosa in prima pagina di veramente interessante. Qualcosina sapevo, però il collega Federico Fubini, ottima penna del Corriere, ci parla del calo demografico e il titolo proprio è Pochi figli, un disagio in numeri. Allora, devi sapere, Armando, che l'Italia ha appena vissuto il più rapido calo di popolazione mai registrato, penso, nella storia unitaria, ad eccezione del 1919, anno di febbre spagnola. Nel 2020 abbiamo perso, pensate, quasi 400.000 abitanti. Anche questa volta una pandemia ha contribuito drammaticamente alla recessione demografica, ma cercare di studiare tutto così significherebbe mettere la testa nella sabbia. È da anni che la nostra popolazione, la popolazione in Italia, non fa che scendere, non fa che scendere anno dopo anno. Qualcosa del genere non era mai accaduto in un secolo e mezzo di Stato unitario. Al massimo c'era stato un biennio di calo proprio all'uscita dalla prima guerra mondiale. Invece ora siamo in tempo di pace, eppure dal 2015 abbiamo già perso poco meno di 1,1 milioni di abitanti senza mai riuscire a invertire la rotta. Non è insomma, una notizia, è interessante, certo fa molto riflettere, adesso potremmo fare 10 ore di trasmissione a domandarci, a chiederci il perché papà e le mamme o le compagne e i compagni non facciano figli. Qui Armando, dimmi se ho torto, potremmo spaziare, potremmo dire problemi finanziari, problemi, insomma ci sarà pure un motivo perché questo calo pazzesco. Questo sì. È un calo pazzesco, dimmi.
Se posso, no. Allora, per tanti anni ci hanno detto che eravamo in troppi, che bisognava regolarci, ecco, questa è una delle ragioni. L'altra è che i matrimoni durano pochissimo e di conseguenza ci sono i divorzi, i figli poi da mantenere, e quando c'è la separazione naturalmente è lì da né, sempre questione di soldi. E poi il periodo che naturalmente i genitori non sono più i genitori che possono governare, passami la parola, i figli, perché si intromettono 100.000 ragioni per cui il figlio è sempre di qualcun altro se non tuo, e alla fine uno veramente davanti a tutte queste situazioni ci ripensa, pensa e ripensa nel mettere al mondo i figli. Poi non sono più così proficue nel mettere al mondo i figli le donne, no, perché ci sono tante ragioni, il lavoro eccetera, questo secondo me a grandi modi quello di cercare di capire il perché, no?
Certo, la tua è un'analisi molto molto veritiera, molto molto reale. Hai detto quello che avrei voluto dire, quindi approvo in pieno, Armando. Senti un po', Armando, qui si parla di ricoveri in calo. Ricoveri in calo, così si riapre, i vaccini hanno ridotto i casi gravi del 99%. Dosi verso il nord dove si usano di più. E quindi ci avviciniamo col fatidico giorno dove tutti liberi. Io qui adesso non voglio assolutamente addentrarmi in un argomento che ci ruberebbe tutto il tempo dell'edicola. Boh, cosa poi succederà? Non lo so, io sento anche la necessità di maggiore libertà, però
certo.
E poi niente, a questo punto l'Italia che veramente ha messo in ginocchio tanti paesi del mondo, si sono stati messi in ginocchio da sto stramaledetto, per non dire di peggio, virus, e a questo punto l'Italia spera tanto, come si può dire, di rimettersi un pochino in sesto col turismo, perché c'è poco da fare, Armando. L'Italia secondo me è la più bella nazione del mondo, ma lo dico proprio senza ironia,
Sì, sì, ma guarda, basta guardare questi diciamo documentari, no, dei luoghi veramente magnifici che abbiamo in Italia, cosa che molti paesi magari hanno più turisti di noi in questo periodo, che in realtà è solo un modo di essere liberi, no? Perché nei confronti l'Italia sbianca tutti, insomma.
Certo, certo. E quindi appunto, dicevo, l'Italia è bellissima, diciamo per certi aspetti invece dei grossi, ha delle grosse problematiche, ma l'Italia è bella, l'Italia è bella, quindi apre le porte ai turisti, quindi sì ai viaggi, basta quarantena per chi entra dall'UE, e poi c'è il nodo dei vaccini in vacanza, perché da domani i turisti in arrivo dai paesi europei potranno viaggiare in Italia senza più l'obbligo di quarantena. Indispensabile resta però il tampone almeno due giorni prima.
Eh beh, mi sembra logico, no?
La nostra, perché anche un po' mia, Lombardia, record sui vaccini. E da giugno toccherà alla fascia, pensate, a giugno, dai 16 ai 29 anni. Nel video ci siamo dentro.
Sì, appena appena, ma ci siamo dentro.
Dicevo, toccherà alla fascia ai giovani, 16-19 anni, 29 anni, scusa. E le regioni divise, sono un po' divise sulle immunizzazioni in vacanza. La Corte dei Conti boccia i finanziamenti per il vaccino italiano. Reitera. E va bene. Tante direi le notizie. Allora, ad esempio, vediamo, io ho diversi veramente giornali stamattina davanti, tutti ad esempio parlano della famosa Gregoretti, no? La ricorderete, la Gregoretti, a chi può far piacere, Salvini, Matteo Salvini è stato prosciolto, non ha commesso nessun reato. Adesso, ha detto il leader della Lega, bisogna riformare la giustizia. Mi viene un po' da ridere perché riformare la giustizia non è, secondo me, una cosa tanto semplice.
È una cosa... Quanti anni è che stanno tentando di riformarla?
Anche perché direi che non sarebbe male leggere quattro righe su un bellissimo, interessantissimo sondaggio che ha svolto uno dei sondaggisti, direi, più in gamba del nostro paese, cioè Nando Pagnoncelli. E però allora, vabbè, Salvini ha ragione, se l'avesse detto anche un'altra, voglio dire, ma ha ragione, bisogna riformare la giustizia, però dal sondaggio del buon Pagnoncelli, gli italiani, pensate, e mi ha lasciato un po' di, non di stucco, gli italiani lontani, e lo diciamo tra virgolette, lontani dalla giustizia, oggi quasi un italiano su due, il 49%, dichiara tranquillamente di non avere fiducia nei magistrati, contro il 39% che si esprime positivamente. E anche qui, Armando, dovremmo parlare per ore della nostra giustizia, dei nostri magistrati, quelli troppo politicizzati, quelli insomma, è un grande, adesso passatemi la parola, la nostra giustizia è un bel casino, insomma, giudici che si odiano tra di loro, che si fanno i dispetti, insomma, di tutto e di più. A me dispiace da buon italiano, perché certo non scopro, almeno penso di non scoprire nulla di particolare di nuovo, dicendo che a mio avviso, lo dice Pino, poi magari Armando mi potrei contraddire naturalmente, secondo me in una nazione dovrebbe funzionare veramente da Dio la giustizia, dovrebbe funzionare da Dio ciò che riguarda la sanità, dovrebbe funzionare da Dio ciò che riguarda il lavoro e poi infine la scuola. Ecco, per me questi sono i punti cardine, dove invece perché anche molti italiani non credono in questa giustizia, però ci sono altri, chiamiamoli così, settori che fanno un po' acqua da tutte le parti, fanno un po' d'acqua da tutte le parti. Sei d'accordo?
Sì, in linea di massimo sì, dovrei aggiungerci anche l'amministrazione pubblica.
Bravo,
che,
bravo.
Che è lo che ci porta ad avere centinaia di leggine sotto e sopra, che alla fine uno non capisce più niente e si trova a dover affrontare delle cose veramente difficili, no?
Certo.
In questo campo.
Certo, certo. E poi purtroppo abbiamo davanti a noi delle foto terribili, perché c'è Israele che bombarda i tunnel di Hamas, attaccati i tunnel con i miliziani di Hamas. Israele accenna all'offensiva, le vittime salgono a oltre 120, tensione, molta tensione nei villaggi misti. L'Europa chiede a Washington di mediare. Questa è una cosa molto, molto importante, francamente non so immaginare che quando e in che modo finirà questo conflitto, questo terribile, odioso conflitto. Poi dunque, visto che io vi parlavo che in questi giorni non sono stato granché bene, voglio rassicurare, perché qualcuno mi dice: ma tu non puoi, vedi di malocchio Berlusconi. Ma per carità, dicevo, io Berlusconi perché dovrebbe vederlo in maniera negativa? Forse magari potrebbe invitarmi a qualche festicciola, però penso. E perché dovete sapere che non è tempo di coccodrilli. Il presidente Berlusconi ci seppellirà, porca miseria. Sapete chi l'ha detto questo brano? Io sono convinto che sarà che è così, però Allora, così, quando lo ha detto, mica la mia tabaccaia, l'ha detto Licia Ronzulli.
E chi è?
Ti spiego, fa parte, diciamo, dello staff di Forza Italia, sono delle punte di Forza Italia, questa Licia Ronzulli, lasciando il San Raffaele, solito San Raffaele, dove il CAV è ricoverato, è ricoverato da alcuni giorni per una terapia post-Covid e assicura sullo stato di salute del presidente di Forza Italia. Lascerà l'ospedale in questi giorni, ha aggiunto una senatrice azzurra, signora, smentendo così il tam-tam di presunte notizie, tutte incontrollate, diffuse per ore sui social, secondo cui, secondo cui il cavaliere sarebbe stato addirittura in fin di vita. Ma io credo che quest'uomo qua abbia più vite di un gatto, poi insomma... Farete voi le vostre conclusioni. Comunque, amici del CAV, tranquilli, che il cavaliere in buone mani, e non tutti hanno a disposizione un ospedale per farsi curare. Si sta parlando anche tanto del recovery. Ha parlato Landini è bellissimo dei sindacati. Il governo, ha detto Landini, coinvolga i sindacati sul recovery, deve coinvolgerli. I lavoratori devono partecipare alla programmazione, l'ho detto quasi urlando. Maurizio Landini, quando uno parla le cose, proprio dice pane vino al vino, il segretario generale della CGIL. Poi la pandemia, gli effetti, quella lezione che ci danno i nostri ragazzi, ci sarebbe sempre sul Corriere qualcosa di interessante di Guido Tonelli, ma non bruciamo ciò che ha scritto l'amico Tonelli, sennò poi c'è che brucia le cose, gli brucia le cose. Dunque, 9.53, mamma mia. Allora, io cosa direi, guardate, allora a questo punto, riassumendo, i ricoveri sono in caso così si riapre, l'Italia spera veramente di rimettersi un po' in sesto con il turismo, tutti i ristoratori non vedono l'ora che non debbano chiudere alle 10, non vedono l'ora di poter far mangiare la gente anche all'interno dei loro locali, soprattutto quelli che non hanno spazi esterni.
Certo.
Anche perché, credetemi, in queste giornate, in queste serate, almeno dalle parti mie o a Torino, ci può mangiare l'aperto.
Col cappotto.
Cappotto e ombrello, e poi c'è la cameriera che ti imbocca.
Certo.
Perché, vabbè, dai, vabbè, speriamo davvero, dai, che l'economia italiana ci riprende un pochino, perché
ne abbiamo bisogno, anche perché come si dice, con tutte le sovvenzioni che ti possono dare, ma l'unica cosa che veramente funziona è poter lavorare.
Bravo,
questa è la storia.
Bravissimo. Dunque, poter lavorare, tu hai detto una cosa che mi dice un qualcosa che mi dà l'assist, e se vuoi stavolta vorrei dedicare un pochino di tempo alla nostra corrispondenza, veramente ci arrivano tantissime email, e tu mi parlavi appunto di lavoro, e io non posso non prendere in considerazione una lettera che mi è arrivata, un'email, da Christian Carbognani, poi dice: se operaia di 22 anni morta, risucchiata dal rullo di un macchinario al quale lavorava, è a dir poco raccapricciante, scrive il nostro amico Christian, come dargli torto. Nel 2021 non si può, scrive, morire in questo modo assurdo, con tutti i sistemi di sicurezza che vi sono e la tecnologia che li supporta. Ma infatti che fosse stata rimossa la sala cinesca protettiva del macchinario. Luana era una giovane donna, scrive sempre, molto sensibile questo Christian Carbognani, Luana era una giovane donna, come molti, piena di sogni, piena di speranze. E se fosse confermata, e qui lo appoggio in pieno, e se fosse confermata la mancanza anche di un solo supporto di sicurezza, qualcuno dovrà pagare in modo pesante. Quanto è successo è inaccettabile.
E io, guarda, che poi tra l'altro si dice che non doveva farlo quel lavoro, era stata assunta per qualcos'altro, no?
Ma sì, ma anche perché vedi, mi spiegava un imprenditore, che succede questo, non sono un grande esperto, ma mi spiegava che tante volte una persona viene assunta, no? E dovresti, diciamo così, una volta usavamo dire la gavetta, no? Cioè impari piano piano il mestiere che dovresti fare, però ci arrivi gradatamente, gradualmente.
Certo, è il famoso apprendistato che hanno tolto.
Bravissimo.
Secondo me è un grande errore, no?
Grande cazzata, diciamolo pure, togliere l'apprendistato è stata una grande cazzata, perché probabilmente questa povera Luana non aveva l'esperienza per poter lavorare su una macchina veramente difficile, chiamiamola così. E quindi Christian Carbognani, grazie per averci scritto, perché è una cosa che era giusto dire. Poi vediamo, vogliamo accontentare, vogliamo ringraziare Marcello Cerutti, Cerutti, mette anche la città, mamma mia, Firenze. Lo sapete, lo sa signor Beccaria, che quando si sente dire da più parti che per rilanciare la nostra economia occorre riaprire le palestre, le piscine, le sale da ballo, le discoteche, i teatri, i cinema, i musei, i bar, i ristoranti, il turismo, Mordi e Fuggi, i viaggi, i centri balneari, le stazioni sciistiche, viene di pensare, ma allora la nostra economia e di conseguenza la nostra Repubblica sono fondate non sul lavoro ma sul divertimento?
Beh, però, dimmi. Pino, bisogna anche dire che tutto questo porta lavoro e di conseguenza è un po', fa parte del giro, no? Nel senso che l'apertura di tutte queste attività sono comunque portatrici di lavoro e di conseguenza dà una mano a portare avanti la situazione, no? Perché chi se ne dica, non è solo divertimento, no? Perché per andare in piscina ci vuole l'addetti, per andare al teatro c'è tanta gente che lavora dietro e così via, no? Perciò,
ma ne parlavamo prima, no? Che l'Italia si appoggia molto sul
turismo.
Quindi insomma, caro Marcello, capisco che nell'altrimenti c'è anche un pizzico di ironia, però insomma cerca di capire che insomma è il turismo che ci aiuta parecchio a
che se ne dica, no? Purtroppo noi una volta
certo.
eravamo la seconda nazione al mondo come produzione, come eccetera. Oggi come oggi soprattutto è il turismo e nel turismo ci sono anche queste attività, perciò non sarei così propenso a puntare il dito, no?
Guarda, ti voglio accontentare perché so che è il tuo personaggio preferito, Pippo Baudo. Scusate, un'email da Piero Casati, non so da quale città dice, scrive: approvo e sottoscrivo la dichiarazione di Pippo Baudo, virgolette, se l'articolo 3, comma primo della Costituzione italiana recita che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, oltre che di condizioni personali e sociali, a che serve il DDL Zan, famigerato DDL Zan, che la sinistra vuole approvare? Trattasi, conclude Piero Casati, trattasi di complicazione delle cose semplici o pretesto, conclude il nostro amico Piero, o pretesto per fare campagna elettorale, per fare campagna elettorale.
E
Quindi,
creare confusioni nelle leggi. Perché
bravissimo, bravissimo.
come sempre fanno la legge, poi ci sono le applicazioni che però questo dovrebbe essere al 30%, alla fine uno non capisce più niente e fa come vuole.
Certo, allora io volevo intanto dare una piccola notiziola: non perdete giovedì 20 al 19 la pagina di OM Edizioni, perché il nostro carissimo, l'abbiamo adottato qui alla radio, per Francesco
Grasselli.
Grasset, bravo, ti saluta tra l'altro, ti stima molto.
Ciao
Amici,
Pier Francesco.
senza il tuo presidio, cosa faresti? Cosa faresti? Vabbè, io ho la fortuna di aver trovato l'Armando e me lo tengo. Prometto che, dai, qualche lettina l'abbiamo detta, mi sembrerebbe però anche giusto dirvi, perché pure questa sono notizie, che oggi c'è il calcio, c'è oggi e c'è domani e c'è anche una partita lunedì. Allora, velocissimissimissimamente, oggi Genoa-Atalanta, Spezia-Torino e poi un match della Madonna, Juventus-Inter. Ciascai alle 18 se la può seguire questa partita che per diversi aspetti vedrà una Juventus disperatamente bisognosa di vincere per sperare di poter ottenere un passo per la Champions. E
Senti,
poi
a proposito di Champions, non hai dato una notizia importantissima, lo spostamento della Champions a Porto, anziché in Turchia, no? Perché purtroppo lì c'è 40, c'è come si chiama, devono aspettare tanto tempo in albergo prima di poter accedere e di
certo.
conseguenza l'hanno spostata a Porto, no?
Ma se non ci fossi tu, come farei?
Sì,
Beh. E poi stasera a Roma c'è il derby. A Roma, ragazzi, il derby lo vive in una maniera che non ve lo potete immaginare. Roma-Lazio alle 20:45. Poi c'è domani, le partite di domani: Fiorentina-Napoli, Benevento-Crotone, Udinese-Sampdoria, Parma-Sassuolo, Milan-Cagliari alle 20:45 e lunedì, anche nel calcio, Verona-Bologna. Cosa mi sto dimenticando di dire. E niente, avrei voluto parlarvi di una storia che riguarda Davigo, lo faremo un'altra volta
Sì,
perché
anche questa è una lunga storia. The Never Ending Story, la storia infinita.
sì, no, guarda, veramente direi che siamo pieni di fatti belli, brutti e potremmo fare delle piccole chilometriche perché gli argomenti non mancano mai. Dunque, vediamo cosa mi ero puntato. Ecco, di Berlusconi l'ho detto, se no dopo mi dicono che non mi sta simpatico, no, aspetta.
Vabbè, insomma, ognuno ha le sue simpatie,
No,
no?
proprio a me non ha
No,
fatto
ci
proprio
mancherebbe
niente.
altro, no?
Sono un po' incavolato perché ogni tanto avremmo potuto fare una chiamatina e dire uscito Beccaria, va bene, Schumpeter.
Tra l'altro, proprio a questo proposito, no? Ho letto che proprio ieri hanno così messo in dubbio un professore di Milano perché ha fatto un post sessista. Cosa vuol dire sessista? Me lo spieghi tu che sei un giornalista navigato.
Non è mi sente un sessista navigato
No, non sessista, un giornalista
io? Ah,
navigato.
non è mica facile in pochi, dai, diciamo che alla prossima faremo un bel punto sul sessista.
No, su quel che si può dire o meno, perché a questo punto non si può dire nulla, insomma. Io non so quale sia stato questo post, no? E perché sia stato sospeso, però visto tutto quello che hanno scritto i politici contro uno, contro l'altro, ne hanno detti di ogni, no? Non è mai successo. Adesso perché questo ha fatto questa affermazione, ripeto, non so quale sia, però addirittura sospenderlo, cioè, mi
Senti,
sorge qualche dubbio, no, sulla libertà.
visto che non sono in gran forma e non avrei bisogno di ricevere degli accidenti, io devo rubare un minuto perché mi stavo dimenticando di una signora che ci segue da quando è iniziata l'edicola, però cioè, voglio beccare a Pino che la mia mail sia lei, lo faccio. È una cosa un po' curiosa, allora, si chiama Eleonora Zanini. Cara Eleonora, mi scrivi. In diversi comuni hanno sostituito gli impianti di illuminazione, vado di fretta, gli impianti di illuminazione con lampade a LED e sistemi nuovi te e tecnologici. Si dice che consumino meno energia rispetto agli impianti precedenti. Però nel quartiere in cui vivo, però non mette la città, vabbè, in cui vivo, in passato non avevamo mai avuto problemi di blackout. Invece stiamo avendo negli ultimi mesi, porca miseria, questo lo metto io, le tecnologie moderne. Mi viene in mente io sulla conoscenza di ciò che si lascia e sui dubbi che invece ci sono su ciò che è novità. A me, io di LED non ci capisco proprio una. Da quello che ho capito, queste sono delle lampade che fanno risparmiare energia, giusto?
Esatto.
Però la signora, la nostra amica Eleonora Zanini, sostiene anche che c'è un blackout ogni domanda. Vabbè, dai. O da una parte questa cosa dell'ELA sono interessante perché
Eh sì, anche perché
risparmiare sull'energia anche a livello così
soprattutto le
importante.
spese dei vari comuni, no? Perché naturalmente
Bravo.
risparmiando anche noi dovremmo risparmiare perché poi alla fine non cambia mai niente, cioè aumenta sempre tutto quello che c'è da pagare. Però anche perché oltretutto questi LED danno una luce maggiore, consumando di meno, questo è importante, no?
Ah, maggiore,
Sì,
Armando.
decisamente, fanno più luce.
Ah.
Sì.
Vabbè, quindi insomma, ecco, a parte il blackout è una bella cosa, guarda, si risparmia e c'è più luce. No. Magari andrà messo un po' a punto, un po'
sì,
meglio.
Magari, ecco. C'è qualcosa che non quadra, perché in realtà consumando di meno non dovrebbero esserci blackout, no?
Capito, Eleonora Zanini, hai sentito cosa ha detto Armando? Oh. Bene, 11:10, come al solito abbiamo sforacchiato, però siamo anche soddisfatti perché vi abbiamo detto quello che volevamo dire.
Sai Pino, una parentesi così, no? Mi è venuta in mente adesso, queste nuove tecnologie, le auto elettriche, no? Che tutti stanno esaltando, eccetera, eccetera, però è un po' come la benzina senza piombo, che doveva essere la scoperta del mondo, in realtà poi abbiamo scoperto che era più inquinante quella senza piombo.
Anche perché, visto che quasi te la sei cercata tu, questo allungamento, tanta pubblicità è vero sulle macchine elettriche, però ho letto anche su una rivista specializzata di automobili, senza fare i nomi, quattro ruote, se ne vendono poche, la gente preferisce andare ancora a benzina.
No, sono in forte aumento, però il problema che volevo così porre è che poi ci sarà lo smaltimento delle batterie, che a sua volta sarà un grande inquinamento se non saremo pronti a farlo, no?
E come?
È questo che volevo dire, cioè passare a una nuova tecnologia bisognerebbe essere pronti anche a sopperire alle eventuali problemi che può creare, no?
Hai ragione, perché è vero, vengono a volte delle idee veramente geniali come quelle. Io trovo che non guida nemmeno, quindi per me la macchina non è una cosa che...
Anch'io.
Ma voglio dire,
anch'io non guido, perciò non ho più più l'auto.
Io non l'ho mai avuto, l'ho sempre detestata. E cosa volevo dire? Sì, quando arrivano queste idee geniali, no? Andare con l'elettricità, eccetera, con l'energia, eccetera, però dopo bisogna anche pensare
al dopo,
perché è facile, insomma, uno inventa, fa, poi dopo però devi anche essere pronto per affrontare un certo tipo di... Comunque tu mi dicevi che sono in aumento. Cioè
tantissimo. Mi pare che siamo già arrivati al 30%, non vorrei dire una cosa sbagliata, però avevo letto da qualche parte che l'incremento delle auto elettriche è in forte aumento, anche perché i prezzi stanno diminuendo e tra qualche anno costeranno meno le elettriche di quelle a benzina, no?
Senti, ti posso fare una domanda proprio da uno che non ci capisce ma è vero che una macchina che va, diciamo, elettrica, va meno forte di una macchina a benzina?
No, questo no. La dimostrazione è il Gran Premio di auto no? Cioè energia elettrica, che arrivano a velocità di 280-300 all'ora, no? Anche perché le macchine elettriche hanno comunque una velocità che è pari a quelle a benzina.
Ho capito. Va bene, quindi abbiamo chiarito anche questo mio interrogativo. Elettricamente vi salutiamo, vi auguriamo veramente un sereno, piacevole weekend. Non so dalle vostre parti come sia il tempo, qui sembra
nuvoloso.
Sì, adesso c'è uno straglio di sole, poi arriva la nuvola, se ne va la
no,
nuvola.
No, invece
arriva...
qui proprio nuvoloso, completo.
Nuvoloso.
Sì. Ieri tra l'altro c'è stato...
Nuvole sull'imbiate.
Sì, ieri c'è stato un temporale fortissimo, E la cosa stupenda è che alla fine un arcobaleno meraviglioso proprio davanti a me. Era una cosa bella e mi sono fermato proprio ad ammirare, no?
Io sono ancora uno di quelli che di fronte a un arcobaleno si commuove. Cioè io
Sì,
veramente,
anch'io.
l'arcobaleno è qualcosa di non saprei, non
Con quei
saprei come.
colori lì meravigliosi,
Mamma mia,
veramente era
uno
bellissimo, poi
spettacolo, quello
grande,
veramente.
no? Sì.
Uno
Wow.
spettacolo. Bene, amici cari, amici belli, grazie per l'attenzione, per la pazienza, per tutto quanto. Ricordatevi, giovedì 20 alle 19, Leonardo Cuoco raccontato dal suo autore per Francesco Grasselli. Io il libro me lo sono già bevuto, aspetto la sua nuova
Sei
uscita.
riuscito a smaltire la sbronza.
Ma no, si smaltiscono le sbronze di Grasselli, anche se sono insomma, la sbronza è tosta, però poi ti riprendi in un anno. Va
Pino,
bene,
il nostro
sì.
appuntamento prossimo è a lunedì con allora.
Lunedì, raccontandomi un po' del balloon,
Che è la
e niente.
penultima giornata, no?
Tra l'altro, poi dopo inizierai pardon, il mercato, io prendo questo, io mollo quell'altro, quello se ne va, quello non se ne va, insomma, vabbè, anche lì ci sarà un po' da dire qualcosa, anche se nella vita ci sono cose in questo momento molto, molto più importanti.
Certo.
Armando, anche a te un buon sereno settimana.
Anche a te, Pino.
Immerso nella tua musica a
Certo.
Radio Max 5
E tu immerso
e
nel tuo banco di giornali.
vabbè, dai, è andata anche stavolta e io non posso che ringraziare te e chi ci ha seguiti. Ciao
Io ringrazio
Armando,
te.
ciao a
Ciao
tutti.
Pino. Ciao, grazie
Ciao,
ancora.
ciao,
Ciao.
ciao.
Pino Ezio Beccaria vi dà appuntamento alla prossima settimana con l'edicola di Radio Mach5 Weekend.